Zampe, Pet Wellness Academy, il podcast di Clinica San Marco.
Benvenuti ad una nuova puntata di Zampe, il podcast di Clinica San Marco di Ravenna, sempre per informarvi e un po' anche per divertirvi tutto sommato. E abbiamo con noi il dottor Medri già in collegamento e Floffy in collegamento col dottor Medri, visto che ci ha già accompagnato in una puntata, è giusto fargli fare un po' di video, un po' di televisione anche a Floffy. Buongiorno dottor Medri. Allora, ci occupiamo oggi del check-up annuale. Perché è fondamentale il check-up annuale? Quindi partiamo dall'inizio, dottore. Cosa include normalmente un check-up annuale per quelli che possono essere i nostri cani, i nostri gatti? Quindi gli esami che vengono normalmente fatti in un check-up.
Ok, i check-up sono subordinati all'età. Questo è fondamentale. Quindi il check-up su cane e su gatto sono differenti. Sono animali carnivori entrambi, però il gatto è un carnivoro stretto. Invece il cane, come ben sappiamo, si accontenta anche non solamente delle proteine, ma anche di altri alimenti che può trovare sulle nostre tavole. Il check-up abitualmente è un controllo che viene eseguito in primis sul sangue, quindi per fare le verifiche delle funzionalità del rene, del fegato e dell'assorbimento intestinale, e per controllare con l'emogramma i globuli rossi e i globuli bianchi. Vengono fatti solitamente se i soggetti sono sani, non hanno avuto delle parassitosi, sono soggetti, per dire, che sono nati in famiglia, se ne conosce l'origine, si conosce tutta la loro storia, abitualmente dopo il terzo anno di vita. E comunque sia, il check-up è fondamentale e indispensabile se si deve eseguire, ad esempio, un intervento chirurgico. Quindi nella sterilizzazione della cagna, nella sterilizzazione della gatta, sono tutte situazioni dove il soggetto deve essere anestetizzato, e quindi un check-up è un controllo funzionale degli organi interni, cioè gli organi filtro, quelli che dovranno poi smaltire gli anestetici, è indispensabile. Altrettanto importante chiaramente è l'elettrocardiogramma, che si fa per valutare la funzione cardiaca, perché alle volte possono esserci dei soffi che possono indicare che potrebbe esserci una condizione patologica del cuore. Non è che il soffio indichi subito che c'è una malattia cardiaca. Sappiamo bene che ci sono anche atleti che hanno un soffio cardiaco, ma comunque quando troviamo ad esempio un soffio cardiaco deve essere assolutamente indagato. Poi dopo l'elettrocardiogramma, che ne controlla la parte elettrica, e l'ecocardio, che ne controlla la parte emodinamica, dirà se le condizioni sono naturali o meno. E poi ci sono i check-up invece che vengono eseguiti su soggetti maschi, ad esempio dopo il settimo anno di vita, maschi interi, soprattutto cani, per andare a verificare la prostata, quindi per gli organi, diciamo, di accoppiamento, quindi sia i testicoli, anche la prostata, che sono organi che sono silenti nella loro manifestazione, che quindi potrebbero poi dopo sviluppare patologie avanti nel tempo, avanti negli anni, dove magari potrebbe essere troppo tardi poi porvi rimedio. Quindi check-up, come anche i parassiti intestinali, con l'esame delle feci, viene eseguito sia nei cuccioli, nei soggetti, diciamo, di età intermedia, e soprattutto dopo i 7 anni si tende a fare un po' tutti quelli check-up che ho indicato prima: quello cardiaco, quello delle feci per il controllo dei parassiti, sia quello del sangue per valutare le funzioni organiche, reni e fegato, e anche l'ecografia per valutare gli organi interni.
Quindi insomma il check-up è veramente un momento importante, abbiamo detto, specialmente dal settimo anno, insomma. Quindi grande attenzione al check-up, proprio perché, è appunto domanda successiva per il dottore, gli animali nascondono normalmente i sintomi, a parte che magari se ci spieghi per quale motivo nascondono i sintomi sicuramente è interessante, e comunque effettivamente per noi proprietari l'unica maniera per conoscere le malattie che eventualmente stanno per incidere è davvero fare il check-up, perché visto che questi sintomi vengono nascosti.
Allora, Vedete, il gatto è un soggetto, una specie che è paucisintomatica. Quindi il gatto trascorre buona parte della propria giornata sul divano, sul letto, sul tappeto, rimane molto fermo. Quindi tante volte il proprietario, anche quello più attento, ha difficoltà a individuare che ci sia una sintomatologia particolare. E quindi alle volte un check-up invece ci aiuta proprio su questo, individuarlo precocemente. Il cane invece, specie completamente diversa, seppur simile nell'alimentazione, come dicevo prima, essendo carnivoro, però è molto dinamico, molto attivo, corre tutto il giorno, va al postino, le macchine, e quindi il proprietario se ne accorge facilmente, subito, se rimane fermo tutta la giornata o non manifesta quello che è il suo abituale comportamento. Adesso a Fluffy si vuol partire, che vuole andare a fare il suo giretto. E quindi diciamo il fatto di essere paucisintomatico mette molto in difficoltà il proprietario. Chiaro che nel momento poi della visita, se insorgono dei dubbi, immediatamente poi si eseguono questi tipi di controlli. Questi controlli, tra l'altro, ricordo che per avere un referto del controllo ematico in pochi minuti lo si ha. Anche le ecografie oramai sono è possibile eseguirle quotidianamente, e anche i controlli dei parassiti intestinali sono tutti test che sono anche non particolarmente costosi e anche molto rapidi nel ricevere un referto.
Ottimo, quindi adesso andiamo proprio sul discorso costo-beneficio. Il fatto di non fare check-up e quindi dover intervenire solo quando diciamo la malattia è conclamata o comunque la sintomatologia è evidente, è visibile, quanto può diciamo incidere la differenza tra quindi fare il check-up e quindi lavorare sulla prevenzione e quanto invece agire sulla malattia?
Se pensiamo all'oncologia, che purtroppo negli ultimi anni è aumentata in un modo esponenziale, ma non perché non ci fosse precedentemente, ma semplicemente per il fatto che la diagnostica per immagine degli animali negli ultimi tempi ha fatto passi da gigante, quindi chiunque può trovare facilmente nella propria città una risonanza magnetica per cani e per gatti, una TAC, quindi una tomografia assiale computerizzata da poter eseguire anche rapidamente nell'arco di pochi giorni, e come dicevo prima anche tutte le condizioni del sangue analitiche, che soprattutto per tutte quelle che sono determinate malattie, anche malattie infettive e parassitarie. Ecco, questo ha fatto sì che chiaramente si è fatta molta più diagnosi, e quindi sentiamo che i proprietari dicono alla fine i tumori che c'erano una volta erano molto pochi, invece adesso purtroppo sono molto di più perché l'ambiente purtroppo è meno pulito di un tempo. Probabilmente anche per quello, ma non solo, noi rispondiamo sempre che sono le metodologie di indagine che sono molto più affinate, e quindi essendo tali chiaramente ha la possibilità di fare diagnosi, e su questo noi abbiamo la possibilità di salvare il gatto, di salvare il cane, perché se precocemente viene diagnosticato un tumore, riuscire a rimuoverlo prima che questo si diffonda, che crea delle metastasi, dà la possibilità di poter salvare l'animale. Quando si arriva purtroppo in ritardo, si può parlare solamente di sopravvivenza, cioè nel senso che a volte non si riesce a salvare sia il cane che il gatto, però le cure oncologiche ci sono, danno una possibilità di fare vivere meglio gli animali, ma purtroppo le volte non di salvarli, e i costi sono veramente importanti, perché i costi dipendono prettamente dal costo del farmaco, e i farmaci oncologici chiaramente sono molto costosi. Quindi la prevenzione è sicuramente molto vantaggiosa da un punto di vista economico, ma la cosa principale è che ci può salvare il nostro animale, e questo qui è molto più importante.
Decisamente è un po' in realtà anche come per gli esseri umani, senza dubbio, per cui abituiamoci un po' a pensare ai nostri animali da compagnia esattamente come un membro della famiglia, perché poi alla fine di questo si tratta. Un'ultima domanda, dottore, che è più una curiosità. Quando fa normalmente questi check-up, quali sono le patologie che emergono più copiose, diciamo, e inattese, ma sono proprio, diciamo, emergono proprio dal check-up?
Le più frequenti per quello che riguarda il gatto sono insufficienze renali. E spesso, appunto, perché essendo paucisintomatico rimane fermo, tante volte mangia un po' di meno, beve un po' di più, però magari lo si può ascrivere al fatto che magari quel bocconcino era un pochino più, diciamo, concentrato e quindi il gatto ha bevuto di più, oppure tende a rifiutare il cibo e quindi il proprietario magari pensa che sia più una questione di gusto che una questione invece patologica vera e propria. Nei controlli del sangue del gatto, che noi consigliamo sempre vivamente, è l'insufficienza renale quella che la fa da padrone, perché la creatinemia, che è l'indice di filtro renale, si modifica subito, e quando, diciamo, è come nel cruscotto della macchina che c'è questo lampeggiante rosso che ci dice attenzione, se non si corre ai ripari per tempo, ecco che dopo gli diventa veramente difficile. È vero da un punto di vista che le insufficienze renali del gatto si riescono a rendere croniche a differenza del cane, dove purtroppo questo non è possibile, quindi gli possiamo donare a volte anche qualche anno di vita. Ma se viene fatto molto precocemente, la scoperta, questo con le diete chiaramente mirate per l'insufficienza renale e dei prodotti chelanti che legano le scorie prima che queste vengano assorbite, abbiamo sicuramente davanti anni e anni e anni di benessere del nostro gatto. Per quello che invece è il cane, la patologia più frequente è carico del fegato. Questo purtroppo tante volte è legato al fatto che siamo molto indulgenti nei confronti dei nostri animali e quindi qualche cosa dalla tavola ogni tanto cade. I prodotti incriminati sono quelli migliori, quelli più buoni, quelli che apprezziamo anche noi, quindi quelli che sono i derivati del latte, quindi formaggi, solito parmigiano, croste di parmigiano, il maiale, tutti quelli che sono gli affettati, quindi prosciutto, cotto crudo, e poi da lì andiamo, dalla lonza, alla pancetta, alla salsiccia, alla costina, che i nostri animali gradiscono in modo particolare, il cane soprattutto, e quindi se esageriamo in questo non troviamo nulla inizialmente, ma il controllo ci indica anche qui, appunto, come un lampeggiante rosso sul cruscotto, che gli enzimi epatici cominciano a muoversi. Magari il cane non manifesta nessun sintomo, non ha vomito, le feci sono belle, sono normali, il cane è comunque dinamico, attivo, però lì comincia, diciamo, il problema, e se non viene corretto per tempo, poi insomma lì dopo diventa un pochino più complesso, più complicato.
Bene, quindi grande attenzione a quello che diamo da mangiare ai nostri amici, perché effettivamente, come dice il dottor Medri, qualcosa dalla tavola cade sempre, e anche perché quando il cane ti guarda con gli occhioni da sotto e tu stai mangiando una costarella, una costizza in base alla zona di come si chiamano, un pezzettino glielo diamo sempre, e però se esageriamo, insomma, ci sono vari problemi. Quindi con questo discorso sul check-up, Simone Faedi vi saluta nuovamente per il nostro podcast. Ci vediamo alla prossima puntata col dottor Medri. Mi raccomando, trovate tutti i nostri contributi sul sito della clinica, che è clinica veterinaria sanmarcoravenna.it, e qua trovate tutti i nostri video e anche tutti i consigli scritti del dottor Medri. Alla prossima, ciao!